nell'ultima parte del capitolo secondo della lettera ai Filippesi, che non abbiamo fatto perché è un capitolo molto denso, Paolo così porta ad esempio di vita evangelica la testimonianza di Timoteo e di Epafrodito. Di Timoteo e di Epafrodito. Ecco. E dice: voi conoscete la buona prova da lui data, parla di Timoteo, la buona prova da lui data poiché ha servito il Vangelo insieme con me come un figlio con il padre. E dopo dice: ho creduto necessario mandarvi anche Epafrodito, fratello mio compagno di lavoro e di lotta e vostro inviato per aiutarvi nelle mie necessità. Lo mando con tanta premura perché vi era allegrata al vederlo di nuovo e che io non sono più preoccupato, accoglietelo nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita, per supplicare a ciò che mancava il vostro servizio verso di me. Ecco, il tema un po' dell'imitazione, no? È un tema che Paolo riprende nella sua lettera più volte, che gli sta a cuore, no? Dicevamo, nella comunità cristiana occorre anche riconoscere quei fratelli, quelle sorelle che vivono la loro sequela del Signore con particolare evidenza, forza. Non per dire ma allora loro sono bravi e noi siamo cattivi, ma per essere incoraggiati in questo cammino, no? Cioè ci si invoglia a vicenda nell'essere discepoli di Gesù. E Paolo lo sente questo, il criterio dell'imitazione. Per quello che ogni tanto dice, anche sembrando poco elegante, ogni tanto dice: imitate me, guardate me. Ma non perché io sono bello, ma perché così forse potete riconoscere in me un fuoco che vi fa bene così accostare. Allora, così, io pensavo... abbiamo citato in questi giorni Giorgio per andare un po' anche così dentro alla nostra storia, no? Di cristiani che sono qui in questa diocesi, in questo tempo. Giorgio è stato sicuramente un bel esempio, ecco, di uomo appassionato della parola, non si può non dire di no, veramente la parola l'amore alla parola ce l'ha testimoniato, ecco, l'amore alla parola di Dio, un amore grande alla parola di Dio che lui poi alimentava anche così, anche fuori diocesi, anche andando, l'amore alla parola di Dio, ecco, e poi anche uno stile di vita mi sembra molto sobrio, no? Attento proprio ad essere essenziale, sobrio, così, no? Non lasciarsi veramente un po' travolgere un po' dalle mode del mondo, ecco. È stato un bel esempio Giorgio, così come è stato un bel esempio ancora vivente, e lo cito volentieri anche se Don Matteo potrebbe anche lui dire una parola, attualmente Don Lorenzo Tagliani, Don Lorenzo Tagliani, che è un prete che è del 24, quindi compierà quest'anno 99 anni, è stato mio rettore in seminario, ho fatto tanti anni di rettore del seminario insieme a Don Sergio Chezzi, ed è ancora lucido, lucidissimo, è pieno di energia e di amore al Signore e di apertura d'animo, di cuore verso il mondo, no? A cui la Chiesa deve portare l'annuncio del Signore, ecco. Con un entusiasmo, con una gioia, con una forza bellissima. Dice: devo ancora diventare quell'uomo che il Signore vuole che io sia, devo ancora diventare quel prete che io devo essere, no? A 99 anni, ma davvero? Ma questo per dire, io lo dico perché a me aiuta, incoraggia, no? Il contatto con persone così, e beh, insomma, ti dici: guarda, non sono mica dei discorsi e basta, no, sono vite vissute, no? con un amore a Gesù, con un amore all'uomo di oggi così com'è, con tutte le fatiche, no? Quindi anche un'apertura e una, come dire, una preoccupazione per tutte le forme di chiusura che nella Chiesa ci possono essere, di tutti i tipi. È un po' sullo stile di Francesco, no? Che certo, poi viene anche contestato per quello, però tutto quello che chiude, tutto quello che ci irrigidisce, tutto quello che ci spezza, che crea delle barriere, ecco, non è secondo il Vangelo, non è secondo lo Spirito, sicuramente, no? Anche se c'è il rischio dell'essere cristiani dentro un mondo che certo, il rischio anche di contaminarsi, il rischio di contaminarsi in senso negativo, il rischio di lasciarti prendere un po' da certe situazioni, il rischio di andarti a sporcare anche dentro certe situazioni perché tenti magari di fare qualcosa e poi dopo ci rimani dentro a volte, no? Ecco, ma è un rischio secondo me che la fede ci deve anche così dare la forza di percorrere con criteri, con giudizio, insieme, valutando, però sì, una chiesa sbilanciata anche in avanti, no? Meglio una chiesa sporca perché si coinvolge, che una chiesa tutta bella pulita, ma perché rimane in sagrestia. Io credo che insomma, il compito della chiesa di oggi debba essere un po' questo. Il Cardinal Martini, un'altra grandissima figura, lo diceva 20 anni fa, no? Io credo che dal paradiso sarà molto contento di tante aperture che Papa Francesco ha dato alla Chiesa di oggi. Anche un po', certo, correndo il rischio di creare un po' di confusione, quello sì, di dire ma non si capisce più allora che cosa è giusto, cosa è sbagliato, che passi fare. È vero, un po' è vero, lì si dovrà essere un po' attenti anche ad ascoltare lo Spirito che da lì agisce. Ecco, dobbiamo credere che lo Spirito Santo agisce. Quella è la prima cosa che dirà Paolo in quello che sentiamo, leggiamo adesso. No? Noi non siamo gli uomini della circoncisione, siamo gli uomini dello Spirito. Ecco, la circoncisione, se volete, fatela, la rispettiamo chi la fa, però noi siamo gli uomini dello Spirito, della libertà dello Spirito. Ecco, credo che una chiesa così, e abbiamo tante testimonianze anche accanto a noi di persone, belle persone veramente, che vivono il Vangelo con tanta forza e con tanta gioia. Ecco, così. Dicono che nella caccia alla volpe, i cani che arrivano fino in fondo a prenderla, a cacciarla, cioè, sono quelli che hanno visto la volpe. Quelli che non l'hanno vista e che corrono al seguito di quelli che l'hanno vista, dopo un po', se non la vedono più, si stufano, no? Cioè, se dopo un po' si stufano. Invece, quelli che hanno visto la volpe, magari danno tutte le loro energie pur di arrivare a prendere la volpe. Cosa voglio dire? Voglio dire che davvero, se non facciamo esperienza di Cristo, della persona di Gesù, no? Se non veniamo fulminati almeno qualche volta da Lui, no? Dal suo sguardo, dal suo amore, ecco, la nostra fede sarà sempre una fede faticosa, no? La fede è sempre faticosa, è sempre un cammino, però chiediamo al Signore almeno qualche volta di farci fare l'esperienza dell'essere toccati dal suo amore. Ecco, in questo senso, qua c'è, ieri qualcuno ha citato La France, che è un grandissimo maestro di preghiera, e in un libro bello che adesso non c'è più in circolazione, dice proprio così, no? Si persuaso di questo, solo lo sguardo del Cristo può penetrare nel profondo del tuo cuore, nella misura in cui tu oggi lo puoi sopportare, e svelarti a te stesso. Lo sguardo di, ecco, aver fede vuol dire sentirsi davvero guardati dal Signore con amore. Con amore. È per questo che la fede è qualcosa di così grande, di così misterioso, di così È come dire che l'orazione, se è vera, sarà il luogo privilegiato nel quale potrai lasciarti guardare dal Cristo così come sei. Ecco, questo è l'essenza, il nocciolo, il cuore della preghiera. Ecco, noi siamo preoccupati di dire delle cose, sì, bisogna farlo, perché questo è tutto materiale che noi mettiamo davanti al Signore, però nella speranza che lui attraverso questo ci faccia sentire la sua presenza, no? Lasciarti guardare da Cristo così come sei. Fare orazioni o cercare Dio e vedere colui che ti vede, colui che ti vede, colui che ti vede. Ti ho visto mentre eri sotto il fico, dice a Natanael. E questa cosa qua lo cambia. Aveva appena detto, ma può venire mai qualcosa di buono? Appena Gesù gli dice, ti ho visto, questo qua cambia. Tu sei, gli fa fare un atto di fede meraviglioso, no? Com'è importante sentirsi guardati con amore, sentirsi guardati con amore. E dice lo starez silvano del monte Athos, all'improvviso, nel balenare d'un istante, vide il Cristo vivente. Il suo corpo e il suo cuore furono avvolti da un fuoco di una tale violenza che, se la visione fosse durata ancora un istante, non avrebbe potuto sopravvivere. E da allora non poté più dimenticare lo sguardo del Cristo, sguardo di inesprimibile dolcezza, infinitamente amorevole, colmo di gioia e di pace. E nel corso degli lunghi anni della sua vita che trascorsero da quel momento non fece che testimoniare instancabilmente che Dio è amore, amore infinito, amore insondabile. Ecco, questa è l'esperienza della fede, che dobbiamo chiedere al Signore perché è un dono, con cui noi con gli esercizi ci predisponiamo ad accogliere questo dono se Dio vorrà farcelo, ma chissà, magari ce lo farà fra 10 anni, fra 20 anni, a qualcuno lo già va. Però ecco, arrivare a fare questa esperienza di essere segnati proprio, marchiati nell'amore del Signore. E allora dopo uno così non può più dire ultima cosa, e poi dopo passiamo a Paolo, un padre Saveriano, per dire, ecco, un altro fratello, padre Saveriano, padre Rolando, può darsi che qualcuno sia andato qualche volta a confessarsi dai Saveriani, no? Perché tanti vanno a confessarsi. Padre Rolando Trevisan, Rolando Guido Fulvio Trevisan, missionario Saveriano, che è morto un anno fa. E che era un santuomo, andavi e immediatamente capivi che era un santuomo. Ecco, lui ha fatto tanti anni di missione in Africa, ma 50 anni. Dice, adesso era in carrozzina ultimamente, dipendente da tutti e da tutto. Dice, però non mi sono mai sentito missionario come sono adesso. Adesso mi sento missionario più adesso di allora, perché sento che il Signore in questo momento attraverso di me veramente fa delle cose meravigliose. È una cosa. Io ho incontrato tanti ragazzi in Africa, ero stato rettore del seminario là, ma dice adesso mi sento ancora di più missionario perché nel mio cuore il Signore sta lavorando. È una meraviglia, anche lui. E dice così nel suo testamento, sentite che bello, il Cristo mi affascina, mi incanta, mi innamora, mi dà la grazia di essere qui per lui e per questi fratelli per i quali mi ha scelto. Pensava quando eri in Africa, no? La mia gioia è di dire istante per istante il mio sì per lui e per loro. Mi sento molto amato dal Signore, molto amato da questi fratelli africani. Mi sento molto amato. Do confidenza a tutti. Tutti mi chiamano Petit Rolando, sorridendo, e con fiducia allora posso entrare nel loro cuore e sorridere. La mia predicazione consiste in questo: dico loro a tutti, a ciascuno, Dio ti ama, sei figlio di Dio, sei amato profondamente da Lui, Dio ti vuole bene. Un'altra testimonianza proprio bella, no? Padre Rolando Saveriano, missionario Saveriano. per dire che non sono poi tanto le cose che facciamo, sì, sono importantissime quello che facciamo, ma è veramente quello che viviamo nel nostro cuore, quello che abita nel nostro cuore. Ecco, vi lascio qualche spunto su Filippesi 3, capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Oggi pomeriggio chi vuole, poi magari prima che arrivi il vescovo può darmi un'occhiata, no? Perché mi sembrava, perché domani c'è un'altra riflessione, quindi mi dispiaceva perdere questo punto. Perdita e guadagno secondo il Vangelo, perché Paolo ci prende sempre di più. Perdita e guadagno secondo il Vangelo. E quali conseguenze derivano dal sentire proprio di chi è in Cristo Gesù? No? Stamattina parlavamo del sentire, i sentimenti, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Che cosa vuol dire questo? No? Quali conseguenze ne derivano? Quali conseguenze ci portano al sentire come sentire? No? È la domanda fondamentale a cui Paolo vuole rispondere. Prendiamo dunque in considerazione questa risposta analizzando i brani in questione. È Filippesi 3:1-14. In sintesi, l'unico vero guadagno è Cristo. Il resto che fosse incompatibile con Cristo è perdita secca. È perdita secca. È quello che dice qua in questi versetti qua. Per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa e a voi è utile che vi scriva le stesse cose. Riguardatevi dei cani, guardatevi dei cani, guardatevi dei cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Siamo infatti noi veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza aver fiducia nella carne, sebbene io possa confidare anche nella carne. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza delle leggi. Irreprensibile. Ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo. Anzi, ritengo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non però che io abbia già conquistato un premio, sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistare, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so, dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Ecco, questo è un uomo veramente preso dal Vangelo. Questo è veramente un uomo libero, libero per il Vangelo. Davvero questo è un uomo che il Signore, che ha lasciato lavorare molto il Signore dentro di lui. Il Signore veramente lo ha plasmato proprio, lo ha plasmato. Questo è un bel uomo, un uomo che non ha paura davvero di affrontare niente, che non si scandalizza di niente, anche di quello che ha dentro di sé, che prova, perché è davvero orientato verso di lui, è proprio catturato da lui, catturato dal Signore. Ecco, in sintesi, allora questo brano, no? Questo brano che basta leggerlo e fermarsi un po' su qualche espressione, no? La struttura del brano, vi ho messo l'elenco dei privilegi che Paolo fa, la conoscenza di Cristo che guadagno per Cristo e la corsa verso la mia. Ecco, magari vale la pena dire qualche particolare significativo in questo brano, no? La polemica furibonda, con espressioni anche violente, in netto contrasto con il tenore dolce e affettuoso di tutta la lettera. Sì, qua sembra proprio che si stia scaldando Paolo, no? Che si stia scaldando, che insomma è talmente forte il discorso che sta facendo, che questa antitesi, perdere, guadagnare, sino a questo termine, spazzatura, qualcuno lo traduce con ancora di più di spazzatura, cacca, merda, qualcuno lo traduce così, qualche biblista dice proprio il termine vero e più giusto sarebbe quello di questo, rispetto alla conoscenza di Gesù tutto io considero. La tattica precisa di Paolo usata per sbaragliare gli avversari, vantarsi degli stessi privilegi di cui si vantano. E questa antitesi nel culto dello spirito, la fiducia nella carne, il culto divino e il culto umano, il culto divino e il culto umano, culto interiore o culto esteriore, vabbè, insomma, questa antitesi della legge, della fede, della legge, così. Sappiamo un po', Cristo Gesù mio Signore, espressione usata solo qui in tutte le lettere di San Paolo, sempre Cristo Gesù mio Signore, la centralità assoluta e indiscussa di Cristo. No? Citato come Cristo, come Signore, ben 9 volte. Sì, se uno contasse, ho provato a segnarmi tutte le volte che parla di Cristo in questa lettera, sono un tot, provate con un evidenziatore, sottolineare tutte le volte che parla di Gesù, è veramente uno che non può non parlare se non di Gesù, che è proprio Gesù. Allora, qualche spunto. Intanto la circoncisione, farsi circoncidere, se la prende con questi qua, no? Che farsi circoncidere, osservare solo la legge delle prescrizioni della legge ebraica equivale ad affermare l'autosalvezza, anziché credere di essere salvati da Cristo mediante il culto ispirato dallo Spirito. Quindi ci si deve lasciare circoncidere il cuore, non la carne, rendere culto a Dio in spirito e verità. Anche Paolo un tempo ha confidato nella carne, e lo può dire, e aveva tutti i motivi per la carne, ma adesso ha capito che non è più così. Confido nell'amore di Dio, confido nella grazia di Dio. Ecco perché la fede, no? Salvi per la fede, per la fede. Il buon ladrone, un attimo prima di morire, ha guardato Gesù, è bastato guardare Gesù con fede per sentirsi dire oggi sarai con me in paradiso. È bellissimo questo. Oggi sarai con me in paradiso. Basta che tu guardi un attimo il Signore con fiducia e ti senti dire così. No? Gli apri il cuore. Ecco. La fede crea un varco perché il Signore possa entrare. Non la tua giustizia, non le tue opere, no? La fede, la fiducia in Lui, la fiducia in Lui, ecco, guardarlo con fiducia. Per questo è importante che davvero la nostra preghiera, anche la nostra liturgia, ecco, siano di aiuto alla fede, siano nutrienti della fede, ecco, domandiamocelo, perché a volte facciamo anche delle liturgie, anche belle, ma poi davvero hanno nutrito la mia fede. O la fede, o noi nutriamo la fede, oppure la fede, no? Cioè, si affievolisce, si spegne. Allora dovremmo veramente fare, anche pregare le lodi, dopo che ho pregato le lodi, chiediamocelo, perché non è così scontato. Preghiamo tutti i giorni, un prete dice tutti i giorni liturgia delle ore, ma se non è nutriente quella preghiera che fa, sarebbe da dire sì, la fai perché devi farla, tu sei preso l'impegno, però ha nutrito la tua fede, dopo che hai fatto le lodi, davvero ti senti più no, senti la presenza del Signore più viva dentro di te, non so se mi spiego, no? Che il pericolo è proprio quello di fare tante preghiere, no? Perché dobbiamo farle un po', ma la messa stessa, che è il cuore dell'incontro col Signore, la messa nutre la mia fede. A volte a me, lo dico per me, non mi sembra, perché 5 minuti dopo che ho fatto la messa, magari non guardo una persona, mando via un'altra, tratto male una, perdo la pace. La messa è veramente incontro con la presenza di Gesù, ricevo il corpo di Gesù, nutre la mia fede, cambia un po'. Questo dobbiamo, se no facciamo tante cose e poi dopo usciamo dalla chiesa, è un po' come siamo entrati. No, allora chi era Nietzsche che diceva, io non credo al cristiano, vedo dei cristiani così poco contenti dopo che escono da messa, come faccio a farmi attrarre dalla messa? Sede che quel film che ha visto durante non è mica stato tanto divertente. E un po' è così, adesso non esageriamo, però è un po' così. E usciamo da messa, ognuno va per conto suo, spariscono tutti che se ti volti aspetta, non c'è più nessuno. Ragazzi, diceva qualcuno, qualche prete, anche nostro, diceva. Secondo la prima messa, beh, sono stato accolto in una parrocchia nuova, prima messa, vabbè, un po' di festa, viva il parroco nuovo, quindi facciamo festa, ovviamente, siamo in tempi di entrate di parroci. Già la domenica dopo, ho celebrato la messa, poi vado in sagrestia, torno, non c'è più nessuno in chiesa. Ma sapete che fa male questo, eh? Non c'è più nessuno in chiesa, ognuno è andato, è schizzato a casa. Vabbè, non ho potuto farlo mangiare, forse era 11 a mezzogiorno, non lo so. Però per dire davvero che i rapporti umani sono fondamentali, il fermarsi e saltare, no? Domenico Magri, che io era a Langhierano prima che andassi io, no? È stato via 25 anni a Langhierano, è stato molto bravo nel cucire i rapporti con la gente. E lui alla fine della messa si metteva davanti all'altare e venivano, facevano delle file per venire a salutarlo, a dirgli buona domenica, buona domenica. Eh sì, anche queste cose qua. E se no, davvero, no. Abbiamo ascoltato la stessa parola, ci siamo nutriti di quella parola, ci siamo nutriti del e poi dopo usciamo e ognuno torna le proprie cose. Oh, un po' è così, insomma, non voglio mica fare un discorso, però è un pochettino che ci deve far riflettere questo, no? Allora, e ci deve far chiedere, la mia preghiera mi nutre, quello che io faccio quando mi metto alla ricerca del Signore, fosse il rosario, fosse le lodi, vespri, però poi mi dà alimento. Mi ricordo un po' di anni fa, quando ero ragazzo, ho fatto una decina di giorni da padre Gasparino, forse qualcuno di voi ricorda padre Gasparino, che per decenni ha predicato ritiri ai giovani, soprattutto ai giovani. E è andato a confessarmi da lui e mi ha detto, guarda, io ti chiedo di fare in modo che la tua preghiera delle ore sia nutriente. Il tuo dire ogni giorno l'ufficio della liturgia delle ore ti nutra, se non ti nutre chiediti perché, non ti serve se non ti nutre, non ti serve, ecco, se non senti un arricchimento dentro di te. E lui andava alla sera a prendere anche le prostitute in giro, andava a cercare i giovani, poi gli diceva venite, chi veniva diceva adesso mettiti un'ora in ginocchio davanti al Santissimo. Ah, non ci credo, non so, tu mettiti in ginocchio davanti al Santissimo per un'ora, ci credo io per te. Vedrai che faceva una cura così per un mese, tutti i giorni, qualcuno è riuscito a tirarlo fuori da questa cosa. Però deve essere nutriente la nostra preghiera, dobbiamo chiedercelo con molta sincerità, no? Se tutti i gesti di fede religiosi che facciamo veramente ho l'impressione che nutrano il mio cuore, la mia umanità, anche la mia umanità, non solo la mia fede, il mio essere uomo e donna migliore, più sereno, più bello, ecco, mi aiuta. Se esco dalla chiesa più cattivo di quando sono entrato, c'è qualcosa che non va, non è possibile che il Signore faccia questo. No. Vuol dire che non, ho chiuso i canali, non è riuscito a intercettare, a entrare il Signore dentro. No, non entra, se entra mi rende diverso. Che giova l'uomo per il mondo intero se poi perde se stesso, no? dice Marco. E qua Paolo così, insomma, no? Come Gesù non ha fatto valere per sé il suo essere uguale a Dio, così forte di questo Paolo, per appartenere tutto a Gesù, il suo Signore, non ha fatto valere il suo essere prego. Ecco. E poi ci sono quelle tre affermazioni così belle, che dicono al versetto 12 e 14, ecco. Paolo è consapevole di essere stato afferrato da Cristo, non di aver afferrato Cristo. Mi hai sedotto, abbiamo letto qualche domenica fa, Geremia, e io mi sono lasciato sedurre. È proprio così. È ultra convinto di essere salvato, non di poter salvare se stesso. Conquistare, prima in forma attiva e poi in forma passiva. Sono stato conquistato da Cristo. Sono stato conquistato da Cristo. Dice Paolo. Non ritengo ancora di esservi giunto, ma così. Non però che io abbia già conquistato il premio, sia arrivata alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistare, perché anche io sono stato conquistato da Gesù. Ecco, nella meditazione, diverse domande così, no? Il cristiano è una persona afferrata, seduta da Gesù. Per lui le cose belle, vere, buone della vita non mutano, cambia invece il fondamento e il centro unificatore. Paolo resta ebreo e continua a fare le cose buone degli ebrei, ma dando un fondamento diverso. Un fondamento diverso. E il modo perché dia saldezza, coesione, proporzione è la fede in Gesù, la fidarsi a Gesù. Io come cristiano sono stato afferrato da Gesù fin dal battesimo. Mi lascio afferrare da Lui per tutta la vita, mi ritengo protagonista di me, o uno che la riceve in dono confidando in Gesù. Protagonista io o uno che la riceve in dono. Il cristiano è una persona cristocentrica, mi considero un camminatore o un arrivato, un lottatore o un fanciullo. In genere, per me, è più importante camminare o arrivare. Sono convinto che il Signore mi chiede di diventare perfetto senza essere perfezionista. Chi sono i santi? Non sono coloro nei quali Dio non trova peccato, infatti li trova in tutti, ma coloro a cui i peccati sono stati perdonati, dice Agostino. Chiedo forse a me stesso cose impossibili. Sono un cristiano moralmente e passivamente efficientista. L'efficientismo è una forma del perfezionismo, per cui se la mia parrocchia non raggiunge traguardi spirituali, ne frequento un'altra, da me stessa e dagli altri, pretendo forse l'impossibile. Sono uno che fa leva sulle visioni anziché sulla fede. Solo il paradiso è il luogo della visione, la terra è il luogo della fede. In altri termini, perché nessuno si offenda, la terra è il luogo di quelle visioni che non smentiscono la fede. Un altro modo per fare cortocircuito anticipando scorrettamente il paradiso nel presente è quello di circondarsi di potere, di prestigio, di un tenore di vita zeppo di comfort di ogni genere. Conduco una vita più che confortevole, troppo protetta, so essere sobrio, sono capace di non dire sempre la prima e l'ultima parola, so fare delle rinunce, dirmi e dire dei no, è necessario per essere veramente una persona cristiana. Così insomma sono stimoli per fare un po' anche, per pensare un po' al proprio cammino in modo sereno e bello. Ecco. Ma è talmente ricca davvero questa parola che insomma. Ecco, finisco dicendo questo, davvero dicendo questo. Ecco, non accontentatevi di ascoltare una meditazione. Bisogna poi che la riflessione, la meditazione che si ascolta, ecco, venga ripresa a livello personale, in un cammino di preghiera tu per tu, il Signore. Se no, mi verrebbe da dire, sentire delle conversazioni anche belle non serve a molto poco. Non so se mi spiego, serve a molto poco. Ecco, noi oggi, un po' anche noi come preti, perché insomma è bello, anche piacevole sentire, se c'è uno che ti infiamma anche un po', lo senti volentieri, no? Ma se poi dopo tu non trovi ogni giorno o insomma o con un ritmo, con una frequenza, il tempo per stare tu per tu davanti al Signore, non cambia niente nella tua vita. Questo qua bisogna che ce lo diciamo, carissimo, con forza, Quindi non è pregare a sentire una conferenza. Una conferenza è ascoltare uno che ti dà così degli spunti per la preghiera. Dopo però bisogna che tu umilmente ti metta in silenzio davanti al Signore. E non 5 minuti, ma con un tempo anche serio. Allora, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. L'ideale sarebbe mezz'oretta. Mezz'oretta io mi metto davanti a Gesù in silenzio, io e lui, prendendo in mano il Vangelo. Ecco, quello è il momento in cui veramente permetti al Signore di lavorare dentro di te. Se no, ascoltare anche per ore delle cose, ma non avere quel momento lì, vuol dire lasciar correre via della grazia che però non riesce a prendere radice dentro di te. Non so se mi spiego. Questo è un passaggio che forse abbiamo anche chiaro come in testa, però poi dopo non è facile fare, per cui vuol dire organizzare la giornata perché ci sia un momento di preghiera. Non c'è nessun motivo per cui io non possa trovare ogni giorno una mezz'oretta di preghiera. Allora controllo un po' di più le mie chiacchiere, che sono sempre tante, e trovo mezz'oretta di preghiera. Ecco, questo, se uno vuol fare un cammino di fede, se no mi verrebbe a dire non c'è neanche cammino di fede, c'è un così, in qualche modo, una vaga religiosità che ti porta a vivere secondo certi valori, ma l'incontro col Signore lo fai se tu veramente ti metti in un percorso di preghiera che ogni giorno ti faccia stare alla sua presenza. A me sembra di dire così, insomma, di poter dire così, perché altrimenti l'esperienza di quell'amore del Signore che ti tocca il cuore non si riesce a fare. Ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con le sue sensibilità, ognuno come si sente, però davvero quella mezz'oretta di preghiera che non è solo vabbè, ho detto i vespri, ho detto le lodi, ho fatto il rosario, ho già pregato abbastanza. No! Mettiti mezz'ora tu per tu davanti a Gesù con la tua parola di Dio. Prova a leggere un brano, questo un brano di Paolo, quello che vuoi, qualche versetto, ripetere, vedi che dopo ti entra dentro, e dopo vai al lavoro, te lo porti dentro, e dopo parli con una persona, e lo citi, e dopo, ecco, ti accorgi proprio che la parola suscita la fede. Paolo dice la fede nasce dall'ascolto della parola. Se non ascoltiamo la parola, non abbiamo fede. Siamo persone religiose, che fanno degli atti religiosi, che fanno delle preghiere, ma dire che se uno ci incontra, cioè quello è uno proprio che ha fede, questo qua, se non passiamo attraverso una preghiera, una fedeltà alla preghiera quotidiana, nessuno, ma da Papa Francesco all'ultimo cristiano, nessuno, lo sconto qua non è per nessuno. Vale per un vescovo, vale per un prete, vale per un amico, vale per una mamma, vale per un papà, vale per un nonno, vale per un diacono. Ecco, se io non trovo il tempo per mettermi davanti alla parola e lasciare che la parola operi in me attraverso il dono dello Spirito, la mia fede sarà sempre. No? Per cui, ecco, un esempio, il funerale, la fede oltre... Paolo qua ci dà tanti spunti, anche l'ultima frase che dice dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro verso la meta per avere il premio che Dio ci chiama. Qui c'è uno sguardo verso la fine, verso l'incontro col Signore, il desiderio di incontrare. Paolo l'ha detto ieri, no? Io, fosse per me, lo incontrerei subito il Signore. Ma queste cose qua, uno dice, ma esagera. Forse, vabbè, lui... Però un cristiano deve avere anche questo sguardo in avanti che con fiducia pensa alla morte, al dopo. E pensa al dopo la morte come l'incontro con il Signore, ma davvero. E invece purtroppo tante volte, proprio su questa cosa qua, che è essenziale, noi siamo i primi a dire, ma a farli scongiurare. Cioè, no, no, noi ci crediamo davvero che siamo destinati a incontrarci con il Signore. Il Signore ci aspetta. Dove tu ci aspetti, c'era una pregare eucaristica, io sono cambiato. Dove tu, il Signore, ci aspetti. Per cui quando sarà, è veramente un momento di gioia, grande il momento di incontro, drammatico, finché volete, certamente, però è un incontro con Lui. Ma perché possa esserci questo, bisogna che uno alimenti la propria fede, stando sulla parola, leggendo la parola, meditando la parola. Allora, pian pianino ti entra questo sentire nella fede. Se no, lo diciamo, lo sopportiamo, diciamo che è bello, ma poi dopo ogni funerale, poverino, poveretto, poveretto, poverino, ma sì, è poverino, però forse anche beato lui che adesso è col Signore. O no? Dobbiamo pur me, se lo diciamo noi, chi lo dice? Siamo chiamati tante volte a dare testimonianza di fede proprio in questi momenti qua, in cui muore anche delle situazioni anche dolorose. Noi, in modo rispettoso, però diciamo una parola di fiducia, di fede, di speranza. Ecco, così. E questo però nasce dalla preghiera.